Va bene, buongiorno a tutti. Io sono l'unico tra tutti i tecnici che ha un compito ingrato, vale a dire quello di non poter ragionare su documenti così come hanno fatto loro finora, ufficiali, ma devo illustrare insomma, una presentazione che è più utile sicuramente, o è stata pensata per chi abita a Torino piuttosto che per chi abita tra Rava di Susa e la città, l'area metropolitana. Devo fare riferimento essenzialmente a una delle cose che Luca Giunti ha citato all'inizio, vale a dire una delle tante previsioni del mago Telma, nel caso però quel signore che si vede appena dietro la foglia di fico, che sono state veicolate dai giornalisti di riferimento. Essenzialmente in questo caso sulla stampa. Vale a dire, io devo cercare di ragionare essenzialmente sulla promessa che è stata fatta per dire che non ci si deve preoccupare del fatto che ci possano essere fra tutti questi treni che sono stati numerati fino adesso dei convogli che possono, anche nel numero di uno, determinare un incidente molto grave, per capirci, come quello di Viareggio. Questo è molto importante analizzarlo sulla base dei percorsi che vengono indicati che questi treni dovrebbero fare, perché in realtà non c'è assolutamente una elasticità, una possibilità, insomma, di instradare, come dicono i ferrovieri, questi convogli su linee alternative rispetto a quello che è l'esistente. Perché abbiamo visto che la soluzione cosiddetta low cost presuppone, proprio per l'area metropolitana torinese, proprio soprattutto per la città di Torino, che venga quantomeno procrastinato di 30 o più anni la possibilità del fantomatico buffer di cui si è parlato. Anche negli interventi iniziali, il buffer di Corso Marche, vale a dire la possibilità di avere la linea ferroviaria sotto, intermedia un'autostrada urbana e in superficie un grande boulevard che avrebbe dovuto unire nella faraonica mentalità di Mario Virano, avrebbe dovuto unire la rete di Stupinigi con, cioè la palazzina di caccia di Stupinigi con la rete di Venaria. Ecco, questa cosa è stata del tutto abbandonata, nonostante fosse stato detto che si sarebbe finanziata da sola o quasi, e ancora di più è stato abbandonato il percorso che da Corso Regina Margherita, dallo svincolo di Corso Regina Margherita della tangenziale nord di Torino, avrebbe dovuto ricongiungere la Torino-Lione, o meglio, per meglio dire, la Lione o Bassano con questo buffer di Corso Marche e poi con la linea esistente da Milano a Torino, quindi nell'area di Settimo, insomma, per capirci. Ecco, allora, qui vedete uno schema che aiuta a capire quello che quasi nessun torinese che non sia addetto ai lavori sa, vale a dire dove passano i treni sotto Torino, specialmente adesso, dopo che è stato terminato, una parola grossa, ci hanno messo 35 anni, ma insomma qualcosa resta ancora da fare, ma sono arrivati al 90% di quello che avrebbe dovuto essere il cosiddetto passante ferroviario di Torino. Il passante ferroviario di Torino è questo che va in direzione della Torino-Milano, dove vi dicevo prima, quindi di Settimo Torinese, dove ci sarebbe l'interconnessione, c'è già l'interconnessione tra la linea tradizionale e la linea esistente fin da prima, tra Torino e Milano, quella che passa da Novara, da Vercelli, da Santhià, e invece questo altro pezzo che vediamo sempre da dove avrebbe dovuto partire, cioè o diramarsi un pezzo di questo buffer di cui parlavo prima, di Corso Marche, ecco questo tratto qui che invece piega verso sud, passa dal Lingotto e poi attraverso il bivio per Nichelino, cioè il bivio di Nichelino per Pinerolo e la stazione di Moncalieri e la stazione di Trofarello soprattutto può instradare i treni o verso Savona o più normalmente verso Assi, Alessandria, Piacenza e poi da Alessandria, Piacenza in direzione, come diceva prima Roberto Vela, o di Milano attraverso Mortara oppure di Genova se questi treni devono andare o venire dal porto di Genova. Ecco, allora, questi percorsi sono assolutamente obbligati e vincolati perché qui tutto quello che esiste è disegnato ed è disegnato in modo, ripeto, da portarlo alla luce, perché tutte queste, la maggior parte di queste opere sono ormai in sotterranea. In assenza di altri tracciati, di altre possibilità, se un treno di 10, 11, 12 vagoni di GPL, di gas di propano, di gas propano, di petrolio liquefatto, come quello che a Viareggio ha causato 32 morti, lo devo mandare, esattamente come avviene adesso, peraltro, lo devo mandare a Lione o a Marsiglia attraverso la Francia o da qualche parte, come attualmente accade. C'è già questa cosa, succede, insomma, se volete vi posso portare le fotografie fatte da me di questi treni che transitano nella stazione di Borgone, non di quella di Avigliano di cui vi parlava prima Roberto, ma di quella di Borgone dove sono nato e abito io. Ebbene, se uno di questi treni lo devo instradare in direzione di Genova per andare a Livorno, per andare quindi dove è capitato questo incidente o viceversa, non posso far altro se do retta foglietta che dice non li prendo più da qui questi treni e non li mando più a Milano attraverso questo itinerario perché passa tutto sotto la città, no? Questa è Porta Susa, questa è la zona di Corso di Largo Orbassano, questa è la cosiddetta stazione San Paolo, vale a dire quella che c'è vicino a Parco Ruffini, no? E questo è il cosiddetto Bivio Pronda, qui ci sono le gru, qui ci sono tutti i palazzi di recente costruzione della zona di edificazione tra Grugliasco e Collegno, eccetera, no? Questo è Corso alla Mano, no? Sempre per capirci. Ebbene, se devo fare questa scelta, che questi treni che vanno o vengono dall'attuale valico del Freus, li voglio mandare in questa, su questo itinerario e poi farli andare a Milano in questo modo, su questa presentazione, insomma, che per brevità non faccio vedere, ma c'è la cartina regionale attraverso la quale questi itinerari sono ben visibili. Se qualcuno interessa, poi magari se si mette questa presentazione sul sito, ovviamente questi schemi sono disponibili. Ebbene, questi treni non possono far altro che passare sotto l'abitato, sotto abitati, per esempio di questa zona che c'è tra la stazione attuale del Lingotto e l'area di Vianizza, cioè l'ultima area di Vianizza, insomma, è tutto completamente in sotterranea e se dovesse capitare un incidente come quello di Viareggio, che come tutti credo sappiamo è dovuto, ci sarà forse finalmente una sentenza entro la fine di questo anno, ma è già stabilito, insomma, quali che siano le condanne, se ci saranno, o le assoluzioni se ci saranno, ma è stabilito che questo incidente è avvenuto a causa della cattiva manutenzione di questi carri, di questi convogli, eseguita tra l'altro da una filiera multinazionale, perché i carri erano di una società austriaca, il noleggiatore era di un altro paese, insomma, non mi dilungo su questa che storia processuale che prima o poi dovrebbe diventare anche articoli di giornale quando appunto la sentenza verrà pronunciata. Ebbene, se un solo carro esploso e incendiato a Viareggio ha causato 32 morti perché l'incidente è avvenuto all'aperto, chiunque si occupi di sicurezza nei trasporti sa che in sotterranea questa esplosione non avrebbe potuto non innescare l'esplosione di tutti gli altri tardi. E il fatto di essere costretti all'interno di, un tubo, no? come è il passante ferroviario di Torino, determinerebbe un'esplosione in superficie con delle tragedie che non avrebbero nessuna possibilità di essere paragonate a quella di Viareggio per numero di persone coinvolte, per danni e così via. Un qualcosa, insomma, molto al di sopra degli effetti del terremoto che c'è stato ad Amatrice e ad Accumoli e così via un mese e mezzo fa. Ecco, allora, questa cosa qui viene negata da Foietta e viene negata soprattutto da chi veicola le sue notizie. Io sfido, nel mio piccolo, non essendo, a differenza di Foietta, non essendo io pagato per dire delle stupidaggini, posso ammettere che magari le mie sono stupidaggini, ma sfido Foietta a venire a dire delle stupidaggini contrarie alle mie e a pagamento, per dire che invece questo tipo di merci, ho fatto l'esempio di Viareggio per ovvi motivi, ma di merci pericolose, insomma, ne passano. Lo stesso Modalor di cui si parlava prima spesso ospita molte motrici cisterna. Inizialmente ospitava soltanto motrici cisterna per problemi di sagoma, quelli che sono stati illustrati prima da Luca Giunti. Ebbene, questo tipo di trasporto quindi è frequente, è normale, è una delle cose che servono a giustificare i numeri a cui prima faceva riferimento, numeri ufficiali a cui prima faceva riferimento Roberto Vela. Ecco, quindi io credo che se abitassi a Torino e abitassi in una di queste aree sarei molto preoccupato di come pensano di risolvere questo problema.